dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 9, versetti 35-41. Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in Lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a Lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Parola del Signore. Terminiamo con questa parola di Gesù, questo capitolo 9, il segno, la guarigione del cieco nato, segno in questo contesto della festa delle capanne, dell'affermazione di Gesù: «Sono io la luce del mondo». Finché sono nel mondo, anche all'inizio del capitolo, ripetuta all'inizio del capitolo 9, finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. E vediamo in questa conclusione questo tema della cecità e dell'illuminazione.
In questi pochi versetti, il cieco guarito si rivolge a Gesù chiamandolo due volte Signore, e mi pare che la seconda volta che lo dice sia molto più pregnante della prima. Crede che è il suo Signore. E poi c'è questa rivelazione di Gesù, una rivelazione sulla sua parola: è colui che parla con te. La stessa cosa aveva detto la Samaritana: sono io che parlo con te. Questa parola di Gesù ci rivela.
Mi colpiva che entrambe le letture oggi sono centrate, mi sembra, su questo credere. Nel mezzo della prima lettura, alla domanda «che cosa devo fare per essere salvato?», viene risposto: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Qua è il Signore che chiede di credere, e lui risponde: «Credo, Signore». E mi sembra che con questo credere, con questa professione di fede, la sua vista sia garantita in eterno. Mi piaceva molto, insomma, pensando anche al Benedictus che abbiamo appena cantato, luce per coloro che siedono nelle tenebre, nell'ombra di morte. Qua il centurione stava per uccidersi per la disperazione, e la fede in Gesù gli dà la vita. Quest'uomo era cieco, era costretto a essere un mendicante, non aveva grandi speranze, e qua acquista non solo la vista, ma la possibilità della sequela, di diventare discepolo di Gesù. E poi c'è questo giudizio che il Signore, che ha detto quasi per tutto il Vangelo che lui non è venuto per giudicare, in realtà qua c'è un giudizio che si esprime praticamente da solo, semplicemente per la sua presenza. Quelli che sono ciechi, quelli che sanno di non vedere, quelli che hanno dei dubbi, vengono resi vedenti. Quelli che invece vedono, che mi pare che coincidano con quelli che ieri sapevano, erano pieni della loro sapienza, e questi vengono accecati dalla sapienza della croce. E anche qui mi pareva che è un giudizio che il Signore porta indipendentemente, insomma, semplicemente per la sua presenza, per la sua vita, per quello che è la sua persona così diversa da noi, ecco, che questo giudizio si applica, tutto consiste nel accettarlo o non accettarlo.
Mi pare molto significativo questo intervento di Gesù a questo punto. Quando quest'uomo è cacciato dalla sinagoga, il Signore intuisce che è il momento opportuno per rivelarsi a lui. Cacciato dagli uomini, è aperto al regno dei cieli. E allora Gesù si rivela. Si rivela sempre in questi momenti e a queste persone. È analogo al fatto della Samaritana. Quest'uomo che non ha più speranze umane, perché essere cacciato dalla sinagoga voleva dire questo, essere escluso dal popolo di Dio, essere escluso da tutto, dal Tempio, dalla liturgia, dalla comunione con questo popolo. A questo momento è così aperto al regno di Dio che basta una parola, basta che Gesù gli dica: credi nel Figlio dell'uomo, ed è immediato, appena lo riconosce che è lui, il Figlio dell'uomo si prostra subito in adorazione. Se non ha bisogno di spiegazioni, non chiede spiegazioni né dimostrazioni né prove, non chiede nulla perché non ha bisogno di nulla. Gli basta sapere che è lui per cadere in prostrarsi in adorazione. E poi questa cosa che disse Gesù mi pare molto forte, di essere venuto solo per questo giudizio sulla terra, per discernere il vero dal falso, la verità dall'errore, la cecità dalla visione reale. È molto significativo, insomma, che questa sia la meta, lo scopo, insomma, per cui Gesù è venuto sulla terra: fare un discernimento nell'umanità, all'interno dell'umanità, un discernimento molto profondo, separare chi vede da chi non vede, da chi presume di vedere, ma proprio per questo non vede e è condannato. Rimanete nel vostro peccato, quelli che hanno la presunzione di vedere, questi sono quelli condannati.
Ma questa conclusione mi sembra così che porti praticamente sia conclusione due percorsi, ecco, che si sono snodati un po' in modo parallelo. Il cammino, il percorso che ha fatto questo cieco, che ha riconosciuto prima Gesù prima come uomo, poi come profeta, e qui lo professa come figlio dell'uomo, e l'ultimo suo atteggiamento è quello dell'adorazione, e invece quello di tutti gli altri personaggi, sono stati tanti, che si sono succeduti in questo racconto. Ci sono i vicini, ci sono i genitori, ci sono i farisei, ci sono i giudei, da ritenersi come i capi, ecco. E così questo percorso parallelo qui arriva un pochino alla conclusione, e così mi aveva fatto molto impressione questa cosa qui, ecco, come proprio nel riconoscimento, ecco, di questa luce che è venuta nel mondo, questa dono, ecco, di lasciarsi illuminare da lui, porta a un esito che è appunto quella del riconoscimento, ecco, dell'azione di Dio in Gesù, e quindi dell'adorazione, oppure invece porta a un esito di chiusura, ecco, in un qualche modo. E mi piaceva molto che questa, la prima parola che è detta oggi è Gesù udì, come Gesù l'aveva visto all'inizio, questo cieco nato, e lui, l'intervento era stato di sua iniziativa, ecco, qui ode, ecco, che è stato cacciato fuori. Cioè, mi sembrava, mi piaceva questa presenza costante di Gesù nelle vicende di quest'uomo. Ecco, lui è presente, non gli sfugge nulla, e vede anche questa sua nuova condizione, e allora appunto gli si rivela del tutto, ecco. E certamente è per un dono di Dio, perché è un atto di fede che fa, ecco, il cieco nato. Dall'altra parte, appunto, invece, questa possibilità terribile, ecco, di non lasciarsi illuminare, di non allargare la mente e il cuore, e quindi di rimanere nel peccato. Questo peccato, appunto, è il singolare, che, appunto, secondo me, per Giovanni è sempre il peccato dell'incredulità, del non credere, ecco. E appunto mi aveva portato due passi, uno è Giovanni 3, appunto il giudizio è questa, la luce, 3:19, il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie, opere che io appunto ritengo essere poi quella lì, ecco, quella della incredulità. E d'altra parte, ecco, questa anche consapevolezza del nostro peccato, ecco, se diciamo di essere senza peccato, prima Giovanni 1:8, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli ci perdona i peccati e ci purifica da ogni iniquità. Ecco, questo è il cammino che ci suggerisce il Vangelo, mi sembra, oggi, ecco, questa desiderio, questa fede di lasciarci illuminare, è quella di essere molto avvertiti sui nostri peccati, sulla confessione che invece ci libera.
C'è un piccolo commento di Crisostomo, appunto, per la cacciata dal Tempio. Dice: i giudei lo cacciano dal Tempio e il Signore del Tempio lo trova. Mi è piaciuto molto questo, che il Signore del Tempio trova quest'uomo, e cioè lo cerca proprio di proposito, ecco, e lo interroga sulla fede, sul figlio di la fede sul figlio dell'uomo. Ho letto che è l'unica volta che viene chiesta la fede sul figlio dell'uomo. Io non ho approfondito, comunque è la prima volta che Gesù chiede: hai fede nel figlio dell'uomo? Ma quello che mi ha colpito di più è la domanda che fa il cieco: chi è quest'uomo? Ecco, perché mi pare che senza un riferimento a una determinata persona, la fede sarebbe magari solo una fede astratta. Invece il cieco vuole sapere chi è questa persona, il desiderio di vederla. E il Signore dà questa bellissima risposta: ecco, tu lo vedi, l'hai visto, ed è colui che parla con te. Mi sembrava che, ecco, sia il vedere, la visione di Gesù, e sia la sua parola, ecco, cioè la parola conferma che quello che vede è proprio il Signore Gesù, parola e visione. E allora non c'è nessuna sorpresa, non fa nessuna domanda, si prostra, e in questa prostrazione dà gloria a Dio, che riconosce in Gesù, ecco, l'opera di Dio.
Sì, la parola di Dio mi sorprende sempre, perché noi uomini cerchiamo sempre di aggiustarla alla maniera nostra, e invece, ecco, il Vangelo poi resta quello che è. E quindi leggevo ieri sera la conclusione di questa lettera che hanno fatto i due papi insieme. Vi farò ridere, ma in televisione uno ha detto per sbaglio i quattro papi. Dico, ma almeno anche nelle cose serie poi a un certo momento succede che, ecco, veniamo a ridere sulle nostre cose. Ma cos'è che mi colpiva in questa lettera? Era l'ultima parte, dove si tratta appunto del rapporto di fede. La fede è un fatto personale, sempre. E quindi giustamente, io direi sarà stato l'ultimo Papa, ecco, cita San Paolo l'esperienza di Paolo. Lo ha visto, ha avuto la visione, testimonia che quello che è successo nel suo cuore evidentemente è qualcosa che meraviglioso, che non si cambia, aveva avuto il dono di vederlo. Ecco. E poi invece c'è, continua il testo per dirci che le cose poi devono essere sempre socializzate, che quindi se non c'è un altro che in qualche modo conferma, eccetera, ecco, dobbiamo cercare questa conferma. Ed è vero, dicono sempre cose vere, però resta il fondamento, è sempre un rapporto personale, intimo, irripetibile del Cristo con ogni uomo che crede, a cui lui chiede di credere. Ma questo è un limite? No, no, no. Questa è la nostra forza, perché il Signore è giusto. Quindi a un certo momento non dobbiamo essere gelosi, invidiosi, ma allora perché a San Paolo la visione e a me no? Calma, a ognuno il Signore fa vedere qualche cosa, prima o poi, qualcheduno al momento della morte, qualcheduno forse anche dopo, perché l'anima c'è. Quindi a un certo momento dobbiamo avere la speranza. Un uomo giusto, è successo nei giorni scorsi, è morta, sì, Margherita Hack, viene una signora a dirmi, io spero di vederla in paradiso, ma certo, e allora prego, Signore, è stata onesta, ha studiato le stelle, anche quelle che cambiano di colore. E quindi ho pregato il Signore che sia salvo. Tu sei obbligato. Quindi deve essere salvo. E questo vale per ogni uomo. Ma come? È quello, la libertà del Signore. Il Signore è libero. Il Signore è libero. Questo è il messaggio che io trasmetto alla gente. Il Signore è libero.
Forse in certe Bibbie c'è il riferimento, ma Isaia 42, nel contesto dei canti del servo, in cui Dio promette quest'opera che Gesù svolge come Messia, farò camminare, dunque il versetto, si può prendere dal versetto, non riesco a leggere i versetti qui, 16 mi pare, farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo per vedere. Chi è cieco se non il mio servo? Chi è sordo come il messaggero che io invio? Chi è cieco come il mio privilegiato? Chi è cieco come il servo del Signore? Hai visto molte cose, ma senza farvi attenzione, eccetera. Il servo, che è Israele, e che è il testimone, come dice subito dopo, e anche il capitolo 43 in particolare, è cieco. Dovrebbe testimoniare tutto quello che ha visto, ma è cieco. E qui c'è la promessa, che è già poi compito del Messia, al versetto 7 del capitolo 42, c'è la promessa di aprire gli occhi ai ciechi. Capitolo 42, versetto 7, il servo deve aprire gli occhi ai ciechi. Questa promessa poi è ripetuta, è una promessa ripetuta, per esempio il capitolo 61, confortare gli afflitti, eccetera, far uscire i prigionieri, è simile, aprire gli occhi ai ciechi. Quindi a me sembra molto bello questo, che mi pare che corrisponda in modo perfetto al capitolo 9 che abbiamo letto, dove in primo piano c'è l'opera di Gesù, è lui che prende l'iniziativa. Non c'è nessun atto di fede. È Gesù che dice: io ho bisogno di far questo, finché sono nel mondo, sono nel mondo, debbo operare le opere di Dio, che sono queste, e cioè illuminare i ciechi. E questo è un segno. E io, è molto bello vedere tutto il cammino di quest'uomo come emblematico. È il cammino come Dio, come Gesù, illumina l'uomo. E se l'uomo si lascia condurre, con sincerità, giunge fino alla rivelazione, perché qui, anche qui, è Gesù che prende l'iniziativa e gli dice: credi tu in costui. E quindi mi sembra molto bello che Gesù che conduce tutto, accompagnato naturalmente dalla... E poi c'è l'ultima parola di Gesù, alquanto enigmatica in realtà, forse può avere diversi significati, perché è molto chiaro: sono venuto nel mondo per illuminare quelli che non vedono, perché quelli che non vedono vedano. Questo è molto chiaro, è evidente, questo è quello che deve fare il Messia, illuminare i ciechi. Molto più enigmatico e paradossale è l'altro, perché i ciechi, per quelli che vedono diventino ciechi, questo è lascia sorpresi. Ecco, che abbia questo compito. E però il commento che poi fa Gesù, cioè l'interrogazione di alcuni di questi farisei, e il commento mi sembra illuminante, anche se forse può avere diversi significati. Non è che Gesù voglia che la gente non veda, vuole che tutti vedano, tutti devono poter vedere. La premessa per vedere e confessare la propria cecità, come diceva già all'inizio, insomma, intervento anche di Elisa e di altri. Cioè, la premessa non è che Gesù vuole che uno che vede diventi cieco, che sarebbe assurdo, è chiaro. E quindi anche l'ultima parola, che sembra così conclusiva, in realtà è un invito. Cioè, la premessa per poter vedere è che uno si renda conto che è cieco. E questo, in questo senso, Gesù vuole che quelli che vedono, che può essere interpretato in diversi modi, forse alcuni interpretano, che forse è quello che emerge anche per noi qui, quelli che pretendono di vedere, diciamo, o che non vedono la propria cecità, e quindi rimangono nel peccato. Perché? Perché è soltanto il figlio che libera. E quindi il peccato che opprime l'umanità, che opprime l'uomo, la vera liberazione del peccato la può dare solo il figlio. Però potrebbe essere, alcuni interpretano, in riferimento più specifico agli farisei o alcuni di questi farisei, che sarebbe la pretesa, noi abbiamo la luce della Torah, della parola di Dio. E allora la risposta sarebbe: se voi foste ciechi, cioè se voi non aveste la luce della Torah, se non foste maestri, sareste scusabili. Dal momento invece che voi dite noi vediamo, abbiamo la luce della Torah, ma non la usate, allora questo sarebbe anche un'altra possibilità.